Musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Questa band è una macchina da guerra, è una macchina fatta per fare soldi, ma proprio tanti soldi. Questi signori, devo dire che ogni volta che riescono a mettere mano a un disco, ah, ragazzi, che base, meraviglia. Quando riescono a mettere in piedi un disco, l'hanno fatto già per due volte, sono un duo e si chiamano Tintings, non ve la racconto certo io per la prima volta. Hanno la capacità di riuscire a centrare alla grandissima un doppio obiettivo, che è quello di scalare le classifiche, vendere tanti dischi e fare delle canzoni brillanti. Stasera siamo in tanti in sala di regia, ci sono un sacco di zanzare, che complice anche le condizioni meteo, devo dire che ci faranno tantissima compagnia. Benvenuti a tutti, bentrovati. Rumori in FM, Antonio Vetrano è con voi, come ogni lunedì sera in diretta dalle frequenze di Radio Lab 19:30-21. Rumori in FM è un magazine radiofonico di suoni e pensieri provenienti dal mondo del rock indipendente ed alternativo. Lo conduco io e dall'altra parte ho la collaborazione, mi avvalgo della preziosissima collaborazione di Alessia Amenta, che ci condurrà per mano e ci guiderà in quella che sarà la rubrica che inizia subito dopo la presentazione e l'introduzione di questa nostra trasmissione, la rubrica Miti e Meteore, una ricerca indietro nel tempo per cercare di scavare, insomma andare a trovare miti più o meno tali, meteore che si sono praticamente spenti nel raggio di una semplice pubblicazione discografica. Ma prima di avventurarci in questo, anzi proprio se Alessia ti apri il microfono, buonasera
a voi.
Fantastico, più che altro è che ti ho visto lì sola, ho detto ma perché non far entrare subito Alessia, almeno ci scambiamo due chiacchiere. stavo parlando dei Teen Tings, che ho avuto modo di approfondire tantissimo, non solo come grande band che fa singoli e che vanno tantissimo in radio. Questi signori peraltro hanno avuto anche la consacrazione, che è un classico, su FIFA 2012 per PlayStation.
E quando metti una canzone in un videogame,
no,
è
incredibile,
fatta.
È fatta. Two Hands, infatti, nella prima versione dell'album, che era quella che avevo io, il secondo disco, Sounds from Nowheresville, non era inclusa. Poi è uscito FIFA a settembre lo scorso anno, peraltro su FIFA 2012 ve lo vorrei segnalare, insomma la colonna sonora è strepitosa, dai, andiamo dai Digitalism sino ad arrivare agli stessi Teen Tings, come anche che ne so, gli Hives, c'è davvero di tutto, c'è il meglio praticamente dell'indie rock e di suoni contaminati. Loro hanno utilizzato un altro tipo di formula, che è quella della band per nazione, quindi pensa che a livello italiano c'è Tiny Tiffany, che è inserita nella colonna sonora di FIFA 2012, e hanno messo questa Two Hands, e poi loro hanno deciso, dato il successo che ha avuto questa canzone, che è probabilmente una delle più belle del disco, hanno deciso di ristampare l'album con la versione di Two Hands inserita, e quindi se uno aveva troppi soldi se ne comprava due. Onestamente abbiamo già fatto anche troppi errori quest'anno, e quindi preferisco, anzi ne ho qua uno, te lo faccio vedere, guarda, però
oddio, ecco, se solo voi sapeste,
ma lo so, però a me il disco non mi dispiace. Vabbè, comunque al di là di questo,
beh, diciamolo, è quello dei News,
è l'album dei News, che io l'ho ascoltato, a me non mi sembra tanto cattivo, perché tutti quanti si accaniscono, non lo capisco. Comunque prima o poi ne parlerò, se ne dovrà parlare, non possiamo andare avanti per tabù musicali, dobbiamo ascoltarlo e parlarne, non so come, non so quando, stasera è in playlist, ma tanto so già per certo che non ci arriveremo. Allora, abbiamo detto 90 minuti ad iniziare dalle 19:30, quindi ce ne siamo già mangiati 10, e ovviamente in highlights, quindi in immediata evidenza, la nostra rubrica di miti e meteori di questa sera, che vedrà un grandissimo mito con accanto una piccolissima meteora. I miti si chiamavano Libertines, le meteore sarebbero The Harrisons. Io direi di iniziare subito con Libertines.
Please don't get me wrong, see I forgive you in a song we'll call The Likely Lands. But if it's left to you, I know exactly what you'd do with all the dreams we had. Cause blood runs thicker, how it's thick as these, you know. It's important to you.
It's important to me.
I try to make you see, but you don't want to know.
If you puzzle some along, linger forgiven in a song, you'll have to touch my life. It's on my rights, to all my wrongs, when they needed the new songs, welcome back outside. The blood runs thicker, I'm with the constitution.
You know that's important to you.
It's important to me.
I tried to make you see,
you
but
know.
You don't want to know.
Oh, what became of the likely land? What became of the dreams we had? Oh,
what became of forever? Came up forever, but we'll never know. But please don't get me wrong, see I forgive you in a song we call The Likely Lands. We all fought the ones we thought of while we wrote the songs and still the dreams we have. But blood runs thicker, how with thick as thieves, you know if that's important to you.
It's important to me.
I try to make you see, but you don't want to know.
Oh, what became of the likely light? What became of the dreams we had?
Oh, what became of forever? Oh, what became of forever? We'll never know.
Yes, it's important to me.
I try to make you see,
you don't wanna
know. You don't want to.
What Became of the Likely Lads? Libertines questa sera negli highlights, in piena evidenza all'interno di Miti e Meteore su Rumori in FM. E questo è un vero mito, Alessia.
Eh sì, questo assolutamente. È il nostro mito di stasera.
Ma è un vero mito, però, cioè è proprio vero. Due album.
Via. Strepitosi,
successo, poi ciao.
Veramente planetario. E What Became of the Likely Lads? L'interrogativo che ci facciamo quando pensiamo ai Libertines: che ne è stato di questi ragazzi promettenti? Lo andiamo a scoprire, e lo scopriamo partendo dalle loro origini, che risalgono, pensate, al 1997, anche se poi il successo arriva un po' più tardi, negli anni zero, con i loro due primi e ultimi e unici album. Amici fraterni, Pete Doherty, si pronuncia così a differenza di quanto molti pensano.
No, non è Doherty, no, pensa quanto ho sbagliato, mamma mia, ho sbagliato per anni.
E Carl Barat, si sarebbe arrabbiato se l'avessi magari presentato durante una trasmissione sbagliando il suo cognome. E Carl...
No, glielo diciamo.
Non glielo faremo sapere.
E abbiamo risolto il problema, ecco.
Amicizia, quindi dicevo fraterna, amichetti d'infanzia, Pete e Carl, che sono entrambi sia voce che chitarra dei Libertines. La formazione definitiva della band, quella che vede Gary Powell alla batteria e John Hassell al basso, diciamo, vedrà la luce soltanto qualche annetto più tardi, ed è proprio qualche annetto più tardi che loro cominciano ad avere successo, anche perché spalleggiati da grandi nomi che adesso andremo a citare, e insomma, e anche da una fan base che sicuramente premia il loro talento, perché come andremo a vedere hanno delle caratteristiche veramente peculiari, sono veramente un fenomeno straordinario per quegli anni. La rinascita del Britpop inglese dopo magari la parabola discendente dei band come Oasis o Stone Roses, che avevano caratterizzato tutta la prima parte degli anni 90 e anche il finire degli anni 90. E sì, è proprio questa relazione strettissima tra Doherty e Barat a fare veramente da fulcro a... non solo alla musica ma anche alle esibizioni live, tra abbracci, I love you reciproci urlati sul palco. Sembra quasi un'amicizia che trascende l'affetto,
fratelli.
Trascende veramente il sentimento stesso e risulta diventare a volte quasi un po' morbosa. Un amore di quelli così stretti, così forti, che poi è anche una controparte, un rovescio della medaglia, ovvero liti furibonde quando qualcosa va male, gelosie reciproche. Sono state proprio queste misti ai problemi che tutti conosciamo, di droga, di Pete Doherty, poi a distruggere i Libertines,
sì,
a portare
alla separazione. Sì, perché poi effettivamente la band si è bruciata come una vera e propria meteora.
Si è bruciato
proprio...
Pete, più che altro. Adesso si fa chiamare Peter, forse per farsi prendere un po' sul serio dopo tutte le marachelle che ha combinato.
Io ricordo che hanno fatto una serie di no show ai live, alle tournée impressionanti. Però al di là di tutto, comunque, il primo disco è davvero una ventata di fresco rock and roll in stile vecchio stile, perché
sì,
effettivamente...
sì, un pochino old school, perché sono old school le influenze musicali dei due, esatto, cantanti, più americaneggiante Barat, che ha come miti il grunge dei Nirvana oppure il rock dei Velvet Underground, mentre invece un classico British è Pete, che è fan sfegatato degli Smiths e ama particolarmente anche i Sex Pistols. Questi due bagagli musicali, culturali, che i due cantanti avevano alle spalle, danno origine a questo sound veramente particolare, che diventò un'icona per, insomma, la musica britannica dei primi anni zero. E ti dicevo prima, accennavo prima alle grosse personalità che hanno spalleggiato e portato al successo e creduto nei Libertines, in modo tale da potergli permettere di produrre il primo disco, che a te piace tanto e anche a me, si chiama Up the Bracket, ed è del 2002.
Esattamente.
E queste personalità sono il chitarrista dei Clash,
con cui loro sono legati a strettissimo filo, anche il batterista dei Clash,
Mick Jones.
C'è Mick Jones. Io, sì, scusate,
nel frattempo combattiamo le zanzare. Dovete capire.
Questa sera mi dovete perdonare, ma mi volano davanti, non so come fare. Eccolo.
E anche Bernard Butler, chitarrista dei Suede, di cui noi abbiamo parlato spesso.
Giusto per la cronaca, il primo singolo.
Esatto, qui ti volevo. Bene.
Si intitola What a Waste, del 2002, ed è, ovviamente, anticipa l'album.
Ed è prodotto proprio da lui, da Bernard Butler, che tra l'altro collaborerà anche alla registrazione di Don't Look Back Into the Sun. Mentre invece i due album, quindi sia Up the Bracket del 2002 che The Libertines 2004, l'eponimo del 2004, sono entrambi prodotti da Mick Jones, appunto chitarrista dei Clash. la storia della band si è consumata tra le headline dei magazine come NME, un magazine per eccellenza musicale inglese, che li poneva spesso in copertina elogiandoli e tessendone le lodi, ma anche, ahimè, tra le headlines dei tabloid, quindi insomma tutto tra musica e cronaca.
Sì, ma io, anche se oggettivamente se ne è parlato tanto, perché poi ci fu, ricordi, lo scandalo con Kate Moss.
Esatto.
Però sono sempre del parere che quando si va a esaminare una band come questa bisogna provare ad andare anche oltre quelli che sono, cioè questo è il fattore, cioè quello che li ha condotti all'esplosione prematura e alla scomparsa, perché poi hanno finito per questo motivo, e perché poi comunque nessuno dei due è stato in grado da solo con i propri progetti solisti di ribaltare o replicare la brillantezza.
Però, oddio, ci sono i Baby Shambles che non vanno per niente male, certo, sì, sono però... un po' la coda della cometa che è stato,
esatto,
che sono stati liberi.
A me sono piaciuti tanti Baby Shambles, vabbè, adesso li trovo,
sono
solo...
ancora attivi,
esatto, io li trovo, ovviamente li ho sempre trovati, dire, oltre il tempo massimo disponibile.
Sono i Libertines senza Carbarat, così come Dirty Pretty Things, che sono la band di Carbarat, senza, no, i Libertines senza Pete, quindi insomma Doherty, mancano, esatto, l'equilibrio tra i due.
E questo significa che comunque alla fine la grandezza di una band è sempre data quel famoso fattore che uno più uno non fa due, ma dovrebbe fare tre o 4 o 1
o 5 come dicono le radio,
come dico direi, cioè 2 più 2 fa 5, questo non è casuale, questa affermazione. E quindi al di là di quelle che poi sono stati le cronache che tutti bene o male abbiamo, che anche in Italia abbiamo letto un sacchissimo di sta cosa, lo scandalo della cocaina,
e guarda, se arriva da noi siamo l'ultima ruota del carro, significa che davvero hanno avuto una eco
da noi arrivò per Kate Moss, non tanto per, non credo, per
Pete Doherty. Perché poi loro erano anche un'icona di stile, cioè sì, c'è questa bellissima presenza dell'ideale arcadico di questa Inghilterra bohemian che loro ci propongono, no? Non c'è un video dove non compaia la Union Jack, la bandiera inglese, c'è questo look da dandy, cioè Pete Doherty praticamente è una persona che doveva nascere 2 secoli fa, era un decadente di fine 800, sia per le abitudini dissolute che per il look che lui,
il
insomma,
look che aveva.
Che lo aveva. E poi chiaramente la relazione con Kate Moss che lo rende, tra l'altro lei è anche una, in fatto di uomini e di musicisti, adesso è sposata con il leader dei The Kills, per cui ha sempre avuto il pallino per le rockstar. Ai tempi stava con lui e insieme facevano le headlines di tutti i magazine, dalla moda allo stile ai tabloid, a quelli musicali.
Alessia, ci ascoltiamo un'altra canzone
e poi parliamo della caduta.
No, poi chiudiamo con la caduta. La prossima me la dici tu qual è?
Time for Heroes.
Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks, set the night on fire. Wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones, knows what I really know. It's eating, it's chewing me up, it's not right for young lungs. You'd be coughing up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. Saw the stale chips are up and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of some group of pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want. Now you've got it all. All the cedars have seen. Time will strip it away. A year and a day. And Bill Bones knows what I mean. There's fewer, more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap. And we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my love.
We'll be right back. like mugs, set the night on fire. One for glee, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. I cherish you, my love.
Stai ascoltando Rumori in FM.
E rieccoci nuovamente in diretta. Rumori in FM, Miti c'era. E Meteore disquisivamo
dei Libertines. C'era davvero l'imbarazzo della scelta sulle tracce da veramente.
Però devo
da
dire
passare.
Che ci siamo mantenuti sulla parte forse un po' più oscura della band, perché i brani quelli più famosi li abbiamo un attimino messi da parte probabilmente. Credo che forse perché ha un senso tutto ciò, no?
Ha un senso, hanno un senso i titoli, hanno un senso le storie che andiamo a raccontare per collegarci a quella che adesso è la parabola discendente di questa bellissima band. The Rise and the Fall, no? Un po' come Ziggy Stardust. Prima abbiamo parlato della loro ascesa, adesso parliamo della caduta che si consuma proprio a cavallo tra i due album, quindi tra 2002 e 2004, tra Up the Bracket and The Libertines. Perché proprio in questo periodo che il consumo di droghe, in particolare crack ed eroina, da parte di Doherty si fa veramente incontrollabile. E a pochissimo vale l'affetto e le prediche, le suppliche da parte dell'amico Carl di andare a disintossicarsi, perché proprio non si riesce ad uscire. Si sa, sono delle addiction davvero, davvero pesanti. Questo cosa comporta? Che il comportamento suo diventa sempre meno attento, sempre meno puntuale. Non si presenta alle registrazioni, non si presenta ai concerti. Quante date cancellate per colpa
anche
dell'assenza.
Anche in Italia credo che ci siano stati addirittura concerti in cui cantò direttamente Barat, bypassando Doherty, che non si presentava, cioè, rimaneva tipo in albergo.
Chiaramente questo fa incrinare anche un po' i rapporti tra i due, ma tra tutti i componenti della band. A poco vale il tentativo di rinsaldare il loro rapporto facendosi tatuare sul braccio la scritta Libertines, scritta proprio con la calligrafia di Pete. Hai visto se guardi la copertina dell'album The Libertines, ci sono loro che mostrano il braccio, l'abbiamo pubblicato anche su Facebook e quindi potete vederlo.
Esattamente, sì. Eccola qua,
i due fratelli, che mostrano, sì, il tatuaggio come due fratelli, come due, insomma, innamorati intellettualmente parlando, ecco, sì. Erano una corrispondenza mentale d'amorosi sensi. E a poco vale perché, insomma, la band si sgretola. Tra l'altro, qual era la stratagemma che aveva adottato Carl per cercare di fare scattare la molla, la voglia di disintossicarsi in Pete? Dice: io non ti accolgo più nella band se tu non ti ripulisci. Allora lui cosa fa per ripicca? Chiaramente erano le droghe a parlare. Si fa un'altra band. E proprio nel 2003, infatti, nascono i Baby Shambles che vanno avanti fino ad oggi. Insomma, incomprensioni varie che poi portano Carl a comporre anche lui la sua band, i Dirty Pretty Things, finché il punto di rottura, il culmine, l'apice viene raggiunto quando Pete, totalmente strafatto, aveva dilapidato tutti i suoi averi per drogarsi, irrompe nell'appartamento di Barat rubando anche dei pezzi pregiati che poi probabilmente rivende per procurarsi il denaro per potersi insomma strafare. E quello, e viene arrestato, tra l'altro passa 6 mesi che poi vengono ridotti a 2 in prigione, insomma, e quello finisce. È veramente un momento di down per la band, anche se all'uscita della galera c'è proprio Carla ad aspettarlo, ma le cose sono irrecuperabili, insomma, si va, esce l'ultimo album e poi, insomma, i due si sciolgono nell'ultimo loro gig, l'ultimo concerto che suonano, che è nel dicembre dello stesso anno, proprio del 2004, è con Pete assente, quindi l'ultima tappa dei Libertines è in assenza di Pete. Tra l'altro si sono poi riuniti qualche volta nel corso degli anni per qualche festival e per la gioia dei fan, però chiaramente è una reunion chiaramente saltuaria, sono morti lì e
è un grande peccato.
Sono
la stampa nostro... spesso e volentieri fa degli accostamenti un po' arditi, secondo me, però comunque in termini di capacità di creare sullo spazio di 2 soli album addirittura si spreca il termine degli Smiths, che vabbè è un po' inflazionato, nel senso che ormai lo usano per tutto, però comunque credo che forse per Libertines probabilmente è abbastanza azzeccato, cioè la capacità di creare qualcosa, peraltro non era proprio nuovo, però era una ventata
però, sai, c'è una cosa che ho dimenticato di dire, c'è la parte del songwriting è veramente importante, perché Doherty è un poeta fondamentalmente, sì. Già dall'età giovanissima, età adolescenza, lui vinse premi letterari e concorsi di poesia, lui è veramente un artista un po' a 360 gradi, dipinge, fa un po' di tutto, e quindi la componente del songwriting è altrettanto importante, cioè messa quasi al pari della musica.
Ascolta,
ci sono testi finissimi molto.
Secondo te quanto influì questo loro essere più o meno portati sul palmo della mano dagli ex Clash, perché comunque questa è stata una variabile che va presa in considerazione.
Beh, sicuramente avere dei mecenate di quel calibro ti aiuta, ti lancia. Noi le scorse puntate parlavamo della scena di Athens in Georgia, c'era chi era bravo però poi non andò avanti. Nel loro caso magari la buona stella c'era alle spalle, che erano i Clash, però sicuramente non sarebbero andati avanti se non c'era del materiale che poteva sostanziare questa spinta iniziale.
E accanto a un mito che viene e che va,
c'è la piccolissima meteora chiamata Harrison.
Questa li hai scelti tu. Ci ascoltiamo una canzone, dopodiché me li racconti, perché stranamente io avevo il CD, ma era veramente una coincidenza. Harrison's Monday's Arms. Questa è la classica band che fa scena, non nel senso che fa scena che fa apparizioni, che fa scena nel senso che aiuta la formazione di una scena musicale. Cioè non sono dei cavalli di razza, però...
Però la scena musicale da cui provengono era già bella rodata, perché loro sono della zona di Sheffield e da Sheffield vengono gli Arctic Monkeys,
per esempio.
Con cui tra l'altro loro sono anche andati brevemente in tour, perché insomma tra conterranei probabilmente ci si intende.
Però non ce l'hanno fatta. Però non ce l'hanno fatta. Un singolo e un album, è il minimo storico, è il minimo sindacale, il minimo in Inghilterra.
Tra l'altro
si
sono sciolti una settimana prima della release dell'album. E la casa discografica li ha pregati di non dire nulla alla stampa per non fare cattiva pubblicità.
Vorrei sapere perché nessuno me l'ha detto e mi avete lasciato comprare questo disco, che
non è che perché sei una meteora è come i P dell'altra volta che non ce la possono proprio fare. Gli Harrison ce la facevano, ma per una serie di vicissitudini che adesso vi raccontiamo non ce l'hanno fatta.
Ok, allora andiamo.
E quindi diciamo
scena
di Sheffield, loro erano quattro: già B. Taylor, Ben Stanton chitarrista, Ashley Birch basso e Mark White batteria. Proprio Mark White, segnatevi questo nome, è un elemento importante perché sarà lui a raccontarci tutto quello che è accaduto realmente, a spiegarci perché è finita così, finita male. Loro hanno fatto, come dicevi tu, soltanto un album che è uscito nei primi mesi del 2008, si chiama No Fighting in the War Room, era stato preceduto dal singolo che abbiamo ascoltato. E loro sono durati un battito di ciglia. In realtà erano stati messi sotto contratto dalla Melodic Records, quindi insomma non è la Rough Trade dei Libertines e di tutti i grandi, però aveva anche quella il suo perché. Erano stati messi sotto contratto nel 2006 e avevano cominciato ad andare un po' in giro, in tour, con diverse band anche famose. Abbiamo già menzionato gli Arctic Monkeys, poi si sono girati un bel po' di festival, tipo il London Calling Festival di Amsterdam, e sono andati anche in tour con i Travis. Quindi insomma il loro spiraglio di visibilità, se vogliamo,
c'è stato.
E anche da quello che raccontano dai loro diari di viaggio, il responso da parte degli audience, del pubblico che andavano a scaldare prima di aprire per le band più grandi, era veramente visibile. Cioè c'era un seguito, e loro cercavano di mantenerlo vivo facendo questi tour intensivi in attesa, nel frattempo mentre lavoravano sull'album da pubblicare, e anche mentre si cercavano di convincere la casa discografica insomma a farlo uscire quanto prima. E così andarono in un tour serratissimo dove seguivano The Enemy. Seguirono questi The Enemy in un sacco di tappe, e questi, talmente entusiasti della loro presenza, chiesero loro di continuare a seguirli anche in tappe molto più esotiche come Ibiza e insomma mete al di fuori della classica Europa continentale. E loro quindi accettarono di buon grado, se non che una volta arrivati a controllare il loro bank account dopo un anno di touring intenso, se lo ritrovarono totalmente in bianco, al verde, come che si dice?
Suonavano gratis.
Se lo ritrovano totalmente in bianco perché avevano sperperato a più non posso, perché quello che io non ho detto è il fatto che ci davano dentro con l'alcol.
Anche loro, ecco.
Spesso arrivavano i loro concerti completamente fradici, e non era un comportamento magari forse così serio, così da essere preso sul serio dalla casa discografica che avrebbe dovuto sostenerli, e questo comportamento andò avanti per un bel po' finché appunto non si ritrovarono il conto in rosso. Abbiamo nominato tutti i colori possibili. La casa discografica si rifiutò di finanziarli, loro si dovettero trovare dei lavori come le persone comuni, quindi scendere dal piedistallo della pseudo rockstar che credevano di essere diventati, ma la cosa era davvero troppo stancante. Nel frattempo stava per essere pubblicato l'album, e proprio una settimana prima loro decisero di sciogliersi. Non stiamo applaudendo gli Harrison,
no.
Stiamo commettendo uno stillicidio, un genocidio di zanzare. Tutto questo però rimase nell'ombra per un lungo periodo di tempo, perché loro si sono sciolti nel 2008. Un anno dopo, quindi nel 2009, sul suo blog, proprio White, di cui ti parlavo prima, quindi il batterista, decise di pubblicare un lunghissimo post dove svelava la verità, vi prego, sugli Harrisons, raccontando minuziosamente ogni dettaglio di ogni tappa di questo tour, di questi festival, di questi concerti, e anche insomma dei loro episodi di ubriachezza molesta e del non sostegno da parte della casa discografica, e poi della fine dello scioglimento. Questa è la parabola breve ma intensa dei nostri quattro ragazzi di Sheffield.
E fa parte della nostra rubrica. È l'ineluttabile destino della meteora. Se no non sarebbe una meteora. Perché comunque quel brano che abbiamo ascoltato,
però ti devo dire, tirano un sacco. Mandesans, e sono ballatissimi.
Mandesans, sì, ma io avevo anche il singolo. Cioè il singolo era nato proprio per, peraltro considera che il singolo era di antecedente di parecchio.
Sì, infatti loro erano già del 2006 sotto contratto, e poi in questi due anni hanno lavorato sull'album e girato un po'.
E infatti per arrivare a comprare l'album, evidentemente anche al tempo la cosa mi intrigò. Certo, poi dopo quando sai che si sciolgono ci resti un po' male.
Adesso ci ascoltiamo un'altra delle canzoni più famose, la rubrica si conclude
che
così.
Si chiama The Unconstable. Io, Alessia, ti ringrazio ovviamente tantissimo. Ci ritroviamo lunedì prossimo con gruppi da scegliere. Ne abbiamo una marea. Abbiamo voglia di giocarellare qui e lì, indietro, a spasso nel tempo, tra i ventenni, i triennni, i decenni, i quinquenni e quant'altro. Salutiamo Alessia, grazie, ciao.
Ciao a
e
tutti.
Riascoltiamoci un altro brano degli Harrisons e poi Rumania FM va ancora avanti. Single time.
FM, more than music.
Beh, questa è pura bomba atomica, questo è assolutamente materiale ad altissimo potere comburente, oltre che combustibile, esplosione di decibel. Loro si chiamano Reptile Youth, sono un duo, sono danesi e sono stati, hanno dietro una produzione mega, mega galattica, nel senso che non ci sta grande notorietà dei componenti quanto invece di chi li produce, perché i loro produttori, ora se il web mi volesse aiutare riportandomi la paginetta, oh esattamente ce l'abbiamo qua, ecco, a parte il fatto che ovviamente hanno una presenza ai festival di mezza Europa, quando io vi parlo di Dave Allen, insomma, chi è che ha conosciuto per esempio i Cure e Sisters of Mercy dovrebbe iniziare ad aprire le orecchie tante, perché Dave Allen è uno, lega il suo nome ai Cure delle epoche migliori con molta probabilità, e Mark Ralph li lega a quello degli Hot Chip, e ovviamente questi due signori hanno identificato nei Reptile Youth una band con cui poter iniziare a lavorare, e da questo sodalizio artistico, da una parte la band, dall'altra parte i produttori di Sama, di studio, viene fuori questo album omonimo appena pubblicato. C'è un singolo che è quello che avete appena ascoltato, il cui titolo è Speed Dance, ma ci sono anche altre canzoni famose, per esempio famose insomma, che già si stanno iniziando ad ascoltare qui e lì in giro per il web e sui dance floor, per esempio quella Black Swan Born White, ossia cigno nero nato bianco, esattamente il contrario del brutto anatroccolo praticamente, e che è la canzone che probabilmente li ha fatti conoscere come band che aveva pubblicato un album, perché il primo singolo, che era Speed Dance, li aveva fatti conoscere come fenomeno appena emergente, quindi devo dire che c'è stata una netta differenziazione tra la prima produzione e la seconda. Però quella che è la capacità di bucare le casse della vostra automobile, come anche le casse di un club, con il primo singolo è assolutamente inarrivabile, quindi segnate nel vostro taccuino alla voce elettro rock ad altissimo contenuto energetico, io metterei proprio Reptile Youth con Speed Dance. Immediatamente prima invece ci eravamo intrattenuti con gli Harrisons, che rappresentavano la meteora di questa nostra puntata odierna di Rumori in FM. Harrisons che peraltro avevano un piglio e un sapore molto clashiano, come abbiamo avuto modo di ascoltare soprattutto con l'ultima traccia estratto dal loro unico album del 2007, Dear Constable, si intitolava la traccia. Questi invece Rumori in FM, io sono Antonio Vetrano, sto con voi sino alle 21, 90 minuti ogni lunedì sera sulle frequenze di Radio Lab 101 se ci stai ascoltando sulla vecchia consueta radiofonia convenzionale, oppure www.radiolab.it qualora tu ci stai ascoltando attraverso il web.
Yeah.
Rumori in FM, more than music.
Ascoltando Rumori in FM.
there's no voice choice. Any road back, black through the mountains. Take off your blue sun and green guardian angel.
E ho corso il rischio di far passare sotto silenzio questo, questo album di Patrick Wolf. Un motivo fondamentalmente c'è, il fatto che purtroppo la musica ormai ha preso un volume di diffusione talmente consistente, così copioso, che spesso e volentieri non riusciamo ad ascoltare, ad esaminare con la dovuta accuratezza e la dovuta profondità tutte le produzioni. Quando abbiamo letto che Sun Dark and River Light di Patrick Wolf era un album, un doppio album di riedizioni, l'abbiamo un po' preso sotto gamba. Però poi la curiosità è stata più forte, perché poi c'hai la curiosità e cerchi comunque di triplicare gli sforzi nel tentativo di ascoltare tutto quello che viene pubblicato. Allora cosa fai? Ritorni indietro, fai una sorta di review, ritorni indietro, lo riagganci, lo ascolti e ti rendi conto che hai perso effettivamente qualcosa di veramente importante. È che Patrick Wolf comunque è un genio, perché Patrick Wolf comunque è uno che ha una testa incredibile, è uno che quando fa musica la fa veramente bene. E allora l'insegnamento in questo caso qual è? Quello che comunque, prescindendo dal tempo che passa, prima o poi sulle cose bisogna comunque andarci, soprattutto se una band o se un artista lo hai seguito, come il caso e come è stato appunto il caso di Patrick Wolf. Poliedrico, caleidoscopico, canadese, geniale, un artista che è stato in grado, peraltro uno dei primi che ha lanciato l'iniziativa dell'azionariato popolare per la pubblicazione per il finanziamento dei lavori, dei propri lavori di registrazione e quindi di pubblicazione. Insomma, comunque un artista completo. Esce questo Sun Dark and River Light nel 2012, ma attenzione, prima di Sun Dark and River Light, sempre nel diciamo tra il 2011 e il 2012, viene fuori, anzi alla fine del 2011 viene fuori Brumalia EP. Anche questo faremo in modo di esaminarlo, perché pure questo è un gran bel disco. Vi ho fatto ascoltare Bitten, estratto proprio da Sun Dark and River Light. Immediatamente prima invece andiamo a prendere la nostra playlist, che ci capita a volte che qualcosa ci scappa. Questi Team Ghost, non c'è ancora l'album, attenzione, l'album nuovo, l'album d'esordio dei Team Ghost si intitola Rituals, che mi ricorda un po' il disco più famoso degli italianissimi Neon, new wave italiana di grande livello. Ed effettivamente devo dire che anche per Team Ghost probabilmente utilizzare alcuni termini come per esempio new wave o come per esempio post punk non è sbagliato, visto e considerato che stiamo parlando di una band che è stata formata da due ex membri degli M83, gli M83 per dirla semplice. Vi dico anche il nome per quello che conta: Nicolas Fromageux e Christophe Guérin. Sono quindi ex membri degli M83, ovviamente mettono in piedi un progetto che ha un'anima post punk, come avrete avuto modo di ascoltare, con rimandi al post-punk, allo shoegaze, scusate, e all'elettronica. Il loro nuovo disco quindi si intitolerà Rituals. Loro stessi hanno descritto la loro musica come la wave dei synth, ossia waves of synths, sunburst crescendos, harsh shoegaze drones, tickly electronic effects, che vuol dire praticamente che fanno elettronica, fanno wave, fanno shoegaze e hanno un grande amore per quella che poi è stata la storia musicale degli MT3, che non si sciolgono ma comunque continuano la loro attività. Il loro singolo d'esordio si chiama Dead Film Star, l'abbiamo ascoltato qualche minuto fa, mentre invece la prima canzone di questo blocco era affidata a una band che non è mai passata da Rumore in FM, perché sono usciti durante il periodo estivo e noi eravamo impegnati in un altro progetto radiofonico che era Private Investigation. Session non ci occupavamo di novità, ma pian pianino li recuperiamo tutti, come vedete. Zebra, Zebra and Snake, la zebra e il serpente, Money in Heaven, il titolo, chiedo scusa, per, di questo singolo. L'album si chiama Healing Music, loro fanno anche in questo caso electro rock. Devo dire che comunque ormai esiste una vera e propria produzione costante, coerente, continuativa di quello che noi chiamiamo electro rock. Effettivamente è un termine che inizialmente non ci si credeva nemmeno, era quasi, sembrava un termine un po' forzato, invece devo dire che oggi, a distanza di anni, effettivamente è l'affermazione e la definizione più calzante per alcuni tipi di suono.
We'll be right back.
Stai ascoltando Rumori in FM.
Non è la pubblicità, è che mi divertono ogni tanto queste basi un po' lounge. E Ratatatà, secondo me, è una delle cosette che gira e che mi interessano di più nel mondo della televisione contemporanea. Ecco, così questo. Ed è veramente spettacolare. Lui si chiama Arch Bacon, giusto per fare un po' di cultura anche quando ascoltiamo le basi. Questi Rumori in FM, io sono Antonio Vetrano, sto con voi per altri 15 minuti e vi passeremo presumibilmente ascoltando musica, al netto delle note di copertina sulle ultime tre canzoni che abbiamo appena ascoltato. Però per poterlo fare in maniera seria, ecco, cambiamo la base che è meglio. Allora, partendo dagli ultimi, la canzone era bellissima. Trova l'amore in un cimitero, graveyard. Graveyard è il modo antico di dire cimitero, perché in realtà cimitero in inglese si dovrebbe dire cemetery, ma si può anche dire graveyard, che vuol dire il campo delle tombe. Con questo non voglio dire che Veronica Foss hanno un sapore antico, hanno un sapore che si rifà inevitabilmente quando parli di morte, di sintesi del tetro e dell'orrore. terrorifico, magari pensi subito a qualcosa di dark. Non c'entra assolutamente niente. Veronica Falls invece sono inglesi e si rifanno a quella che è la tradizione chitarristica, una sorta di guitar pop un po' brillante, probabilmente meno impegnato di altre band, meno con il piglio shoegaze, però devo dire che il loro album viene fuori tutto. Mi sembra, è un po' come ascoltare i Pains of Pure Heart uniti ai Wedding Present e ai Pastels. Insomma, c'è un po' tutta la tradizione del guitar pop all'interno del loro album, che è stato prodotto tra le altre cose dalla Bella Union in Europa e dalla Slumberland negli States. Slumberland peraltro un'etichetta indipendente che ha un pedigree non indifferente. Vi volevo anche annunciare tra l'altro che nel 2013 è previsto un nuovo disco. Abbiamo già il titolo, pensate, basta andarlo a guardare su Amazon, si trova tutto, non ci inventiamo niente. Waiting for Something to Happen, aspettando che qualcosa accada, disco che verrà pubblicato il 4 febbraio del 2013. Nel frattempo, se non li conoscevate, conosceteli, che è meglio, secondo me ne vale la pena. Mentre invece c'è molto poco da scoprire e da conoscere quando si parla di Ravionettes, che ormai ci hanno abituato delle grandi pubblicazioni discografiche. Il loro percorso si sta chiudendo in una vera e propria spirale che li sta portando sempre più a fondo, sempre più a fondo. Il cerchio si stringe. Partirono con un approccio che aveva del vero e proprio guitar shoegaze, quasi alla Jesus & Mary Chain. Oggi invece sembra di ascoltare una band che ha sintetizzato questo approccio un po' cupo, un po' dark, però non vorrei che questo termine venisse frainteso. Hanno sempre un grande approccio chitarristico, questo che sia chiaro, però la chitarra è finalizzata a un'atmosfera sicuramente molto più cupa. Observator è il titolo del loro nuovo album, pubblicato qualche settimana fa. Il brano era Curse the Night. Mentre invece, ancora prima, un passo indietro nel tempo, giusto per non dimenticare le grandi produzioni discografiche che poi potrebbero diventare miti, appunto, e ce li troviamo tra qualche anno all'interno della nostra rubrica Miti e Meteore. Si chiamavano Love Inks, venivano da San Francisco, un album solo. La prima cosa che ho fatto appena mi è capitato tra le mani questo CD ieri sera mentre preparavo la playlist di rumori in FM è stato avere un bel ricordo di Can't Be Wrong, che è il brano che vi ho fatto ascoltare. E quando gli ho proposti questa sera sono subito andato a cercare su Amazon se qualora ne fosse stato pubblicato qualcos'altro e magari me l'ero persa. Invece purtroppo non c'è niente. Questo significa che con molta probabilità questi signori potrebbero essersi fermati, e questo noi lo scopriremo. Mentre invece non si ferma Paul Banks, questo è il suo album d'esordio. Paul Banks o Julian Plenty, insomma il cantante degli Interpol. Questa canzone è un vero e proprio capolavoro, si chiama Another Chance.
Control. And it's not fair of you to hold that against me. Makes me lose control. Thank you.
Rumori in FM, More Than Music.
We'll be right back.
esperimento è quello dei Toy, che abbiamo scoperto qualche mese fa con la produzione di un primo singolo di un 12 pollici, il cui titolo però non è incluso all'interno dell'album, ed è talmente... E mi è venuto talmente complicato ricordarmelo che pur avendo il singolo mi sono dimenticato il titolo della canzone. Mentre invece, ma questo non importa, perché viene avuto fuori l'album omonimo e si chiama appunto Toy. Loro sono britannicissimi, sicuramente hanno un certo tipo di amore per la New Wave, ma non solo questo. Ricordano in alcuni momenti anche sonorità un po' da fine anni 80. E poi diciamo che viene fuori questo approccio un po' lungo, un po' prolisso, brani da 7 minuti, quindi le suite si allungano clamorosamente e diventano quindi dei veri e propri brani interminabili, come Dead Gone che abbiamo appena ascoltato. L'abbiamo interrotta perché purtroppo il tempo è il nostro più grande tiranno. Immediatamente prima invece un disco che c'è di un artista che seguiamo dall'inizio, che parliamo di Paul Banks. Paul Banks è il cantante, il frontman degli Interpol. Secondo me dire Paul Banks o dire Interpol dopo aver ascoltato questo disco probabilmente è più o meno la stessa cosa, nel senso che la voce è la stessa e anche alcuni approcci, anche alcune songs si avvicinano molto. Certo, la sperimentazione è più ampia in questo album che non nel disco degli Interpol, anche se poi gli Interpol hanno quell'approccio un po' austero, quell'approccio a volte un po' orchestrale, che probabilmente in questo disco manca, a vantaggio invece di una di soluzioni un po' più contemporanee, di campionamenti. Per esempio in Another Chance c'era questo campionamento reiterato che tutto il tempo ripeteva determinate frasi. Paul Banks pubblica un album che decide di chiamare Banks col suo cognome, ma non dimentichiamo che non è la sua prima pubblicazione. Iniziò chiamandosi Julian Plenty, non saprei dirvi per quale motivo, però la sua prima pubblicazione, il suo primo disco e poi il singolo che ne venne dopo, l'EP, si chiamava Julian Plenty. Poi decide che improvvisamente è arrivato il momento di cambiare e questa volta esordisce con il suo vero nome. L'album è splendido, non vi ho fatto sentire The Base, che peraltro è stata pubblicata anche in una versione singolo, ma Another Chance, che è una delle tracce di questo album. Questo perché il mio invito vuole essere verso la scoperta dell'album. Ritorniamo all'album. L'album è una vera e propria opera d'arte, ha un approccio integrale nei confronti degli artisti, va recuperato anche per combattere la massificazione dell'artista stesso. Cioè non si possono scoprire band e artisti in ordine alfabetico perché andiamo su internet e scarichiamo le canzoni in ordine alfabetico, si perde il senso. Io vi invito, il mito di Rumore in FM è quello di riscoprire l'album in quanto opera unica che racconta una vera e propria storia dell'artista nello sviluppare la propria tracklist. Noi siamo arrivati al termine, ho un'ultima canzone per voi questa sera. Nel frattempo vi ringrazio per aver seguito Rumore in FM, che ritornerà puntuale lunedì prossimo, sempre allo stesso orario, dalle 19.30 alle 21, sempre sulle frequenze di Radiolab 101 in FM oppure www.radiolab.it se ci avete ascoltato attraverso il web. Questa puntata la recuperate in download su www.rumori.net, che è il portale a cui Rumori in FM fa sempre riferimento. Il mio invito è sempre quello di restare costantemente sintonizzati con Radiolab. Ricordo che Radiolab esiste grazie a un progetto che si mantiene dal basso, ma esiste anche grazie alla collaborazione del gruppo Radio Amore, che mette la frequenza a propria disposizione. A tal proposito vi segnalo che dopo la fine delle nostre trasmissioni, che vanno in onda tutti i giorni dalle 15 alle 21, parte la diffusione di Radio Amore Rock, che è curata e seguita da Radiolab. Vi invito ad ascoltare, a sintonizzarlo in maniera fissa e bloccata nella vostra automobile, perché la nostra diffusione non può che farvi grande compagnia. Un'ultima canzone per augurarvi la buona serata e per ringraziarvi per l'ascolto è affidata a una band statunitense. Loro sono americani ma sono veramente inglesi, si chiamano Wild Nothing. Io vi lascio con Midnight Song. Rumore in FM finisce qua, grazie da Antonio Metrone, veramente tutto, bye. We'll be right back.
Rumori. Avete ascoltato Rumori in FM. Musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali. Rumori in FM.